Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è 25 maggio 2006 e noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeoonline.com. Siamo stati due giorni, ieri e avantieri, in pratica secco di notizie, e invece giovedì, grazie alla presenza di Nova, inserto su ricerca, innovazione e creatività del Sole 24 Ore, con ben 20 pagine sull'argomento, ma anche da poco le due pagine del manifesto, in pratica giovedì è un giorno di cuccagna, ammesso che si dica così. Quindi rispetto ad altre volte c'è anche da lasciar fuori qualcosa. Ovviamente consiglio come al solito la lettura di Nova per chi è interessato a questi argomenti. Come tutte le settimane, Nova apre con un tema che poi sviluppa all'interno nella paginata centrale. Il tema di questa settimana è la rivincita della geografia. La tecnologia annulla le distanze, ma gli umani restano analogici e il digitale rifà i conti col territorio. L'articolo a firma di Antonio Dini e racconta appunto di un ritorno al passato, delle legami con il reale, col territorio, con i luoghi. Così inizia l'articolo di Antonio Dini: la storia che racconteremo ai nostri nipoti sarà molto diversa da quella che abbiamo imparato nei primi anni di vita di internet. I nostri maestri, i primi ideologi della rete, ci avevano insegnato che tutto è virtuale, che internet annulla lo spazio e comprime anche il tempo. Lo ripetevano all'infinito gli adepti della rete come alternativa digitale al triste mondo fisico, analogico, fatte di distanze quasi insormontabili e attese interminabili. Invece, dicevano, la banda larga e i collegamenti obliqui ci avrebbero trasportato in un altro spazio, del tutto virtuale, in cui saremmo stati contemporaneamente in tutti i posti e in nessuno in particolare. Dopo 12 anni dall'atto di nascita della New Economy, in realtà qualcosa è cambiata. E dopo la sbornia di una virtualità più evocata che praticata, ci ha dato un grosso mal di testa, abbiamo preso un bel cachet di realtà e siamo tornati a guardare le cose da vicino. Scrive più in là Dini: la geografia è tornata ad essere la misura del mondo, fisico o digitale che sia, e in cui la rete si sta ibridando sempre di più con il territorio. Le prime avvisaglie si trovano nei motori di ricerca, come i servizi local, che consentono di estrarre dalla rete le informazioni necessarie a capire se il fioraio che cerchiamo è a 200 metri da casa nostra oppure sull'altra sponda dell'Atlantico. Un mercato che apre anche alla pubblicità localizzata, i banner degli inserzionisti che compaiono a seconda di dove sia connesso il navigatore, per evitare di reclamizzare ben in vendita dall'altro capo del pianeta. Poi lo spazio fisico ritorna grazie ai primi blog localizzati, strettamente legati al territorio dove nascono, capaci di raccontare quel che succede nel vicinato. Vado un po' più avanti. C'è un termine, sino a pochi anni fa patrimonio degli addetti ai lavori, che si chiama georeferenziazione, parola goffa, che indica le correzioni da apportare a un'immagine satellitare o a una fotografia aerea per poterla utilizzare come rappresentazione piana del geoide terrestre. Oggi la georeferenziazione è diventata un'attività praticata, senza sapere che si chiama così, da centinaia di migliaia di persone. Le mappe digitali della rete, sia quelle che rappresentano il territorio come Google e Yahoo Maps, sia quelle concettuali realizzate da decine di migliaia di blog e homepage, si stanno riempendo di informazioni sul territorio. La rete diventa una lente attraverso la quale guardare il mondo, aggiungendo dettagli e informazioni, non un altro luogo separato. E a proposito di luoghi separati, all'interno, nella pagina centrale che sviluppa la storia di copertina, la rivincita della geografia e dei luoghi reali, c'è un articolo di Giuseppe Caravita, il cui incipit ci racconta di una separazione, in questo caso data dalla mancanza di tecnologie. Inizia così: fino a pochi mesi fa, in un fondovalle dell'Alto Bresciano, era famoso un informatico su un motorino. Lavorava in una piccola impresa della Valle Alta e ogni giorno, con il suo bel pacco di dischetti, faceva da modem umano con il fondovalle. Poi segue un articolo in cui si raccontano dei nuovi progetti per coprire tutto il territorio italiano, soprattutto in situazioni disagiate come nel caso della Valle Bresciana, che aveva necessità di un modem umano per trasferire i dati, e soprattutto di alcuni progetti pilota con il WiMAX, che negli ultimi giorni, le ultime settimane, hanno visto varie province contendersi, suon di ce l'ho io più grosso il WiMAX, il primato di maggiore copertura del territorio, parliamo della provincia di Firenze, ma anche quella di Brescia, Alta Lombardia, Friuli, Val d'Aosta, Piemonte, eccetera, eccetera. Accantoniamo per un attimo Nova 24 e passiamo all'altro inserto che esce il giovedì col manifesto, che si chiama Cippe in Salsa. La scorso giovedì c'era un articolo di Carola Frediani dal titolo L'amichevole controllore, che abbiamo segnalato, che un po' didascalicamente si trovava a enumerare quelle che erano tutti i servizi offerti da Google e a preoccuparsi della possibilità che questi dati potessero essere usati contro di noi, e sono tutti dati più o meno sensibili. Oggi c'è un articolo di Gabriele De Palma dal titolo Lasciarsi cullare da un Google. Il sottotitolo è Affidare tutti i propri dati a un esterno come Google Desktop, una scelta ragionevole ma basata sul fashion software house capace di tirar fuori prodotti gratuiti, funzionanti al meglio, sempre sorprendenti. La teoria di Gabriele De Palma è che i prodotti di Google hanno due indubbi vantaggi: sono gratuiti e non legati al dispositivo utilizzati, visto che tutti risiedono sul web. Ma è probabilmente la spiccata natura pionieristica delle iniziative di Brin e Page che avvince gli utenti più esperti del web. Che sia motore di ricerca, software per la gestione della posta, aggregatore calibrato di notizie dal mondo, mappatura del territorio, panoramica satellitare su Marte, Google riesce a realizzare tutto quasi di sorpresa. Una mattina capita di accedere al web e scoprire che è nato qualcosa di nuovo in casa Google, disponibile da usare senza spese. Ci si sente insomma coccolati, o quantomeno presi in considerazione. A proposito di coccole, sempre su Nova, ritorniamo su Nova, segnalo l'articolo di Lara Ricci nella sua rubrica Il genio dei geni. È in realtà è un articolo che ritrovo raccontato un po' più aridamente dal Corriere della Sera, anche se forse con un po' più di dettagli scientifici, da Massimo Piattelli Palmadini, e che segnala una ricerca della rivista pubblicata sull'ultimo numero della rivista Neuron, una ricerca della Harvard University, che hanno osservato cosa accadeva nel cervello di vari studenti nell'atto di confrontarsi con le idee di chi ha opinioni simili o diverse dalle proprie. Hanno scoperto, insomma, che quella che potrebbe essere considerata la base neurale del pregiudizio, la macchina cerebrale dove hanno inizio le tensioni interculturali e interrazziali che dividono il mondo. I ricercatori hanno così scoperto che quando gli studenti pensavano a una persona simile a loro, era molto attiva un'area del cervello fortemente legato al sentimento di empatia e al pensiero autoreferenziale. Al contrario, quando era la volta del fondamentalista, ovvero quindi il nemico, l'area della corrispondenza dei morosi sensi era praticamente spenta. Ne entrava in funzione un'altra, di cui non si conoscono bene le funzioni, ma che si ritiene implicata nell'intuizione del pensiero altrui. Lo studio porterebbe anche un'ulteriore prova a sostegno dell'idea che il cervello di una persona, per prevedere cosa faranno altri individui simili, usa come filtro la percezione del sé, si specchia in quelli che sarebbero i propri comportamenti. Nella pratica, Mitchell suggerisce a chi vuole ridurre i pregiudizi di enfatizzare le similitudini tra gli individui. Un consiglio banale, ma che ora ha anche un fondamento biologico. L'obiettività, se esiste, si raggiunge a posteriori. Facciamo un veloce salto al magazine del Corriere della Sera, settimanale in onda, settimanale in edicola oggi con il quotidiano di via Solferino. Sono due riferimenti al web. Uno è il classico, ormai classico, saranno 4-5 settimane, non di più, rubrica di Vittorio Zincone Sparatele sul blog, in cui sono segnalati 4 citazioni da special guest, American Beauty, Nancy Raymond, del 30° anno. Devo dire tutte non particolarmente brillanti. Mentre invece nella pagina precedente si segnala un sito blog di donne musulmane in italiano, islam-online.it/donne.htm, all'intimità di un blog fra poesie d'amore, consigli di lettura e confessioni, ma i toni sono quelli duri del rapporto quotidiano con la dottrina, senza escludere dibattiti intorno al piacere sessuale, anche se ammantate di maggior pudore o di rigore dottrinale, fanno venire in mente le coetanee di Sex and the City o le 4 ragazze venete che gestiscono il blog Big Bubble. L'obiettivo che si pongono è alto, lo spiega l'aspirante giornalista Adil Taraki. Vogliamo fare informazione, rispondere a curiosità, domande, diffondere cultura. Concludiamo con un bell'articolo che trovo su Nova, è un editoriale divertente a firma di Fabio Bonifacci, dedicato a chi decreta la fine delle discipline. Inizia così l'articolo: nel 1998 un famoso libro ci spiegava che era morta la geografia perché con internet avremmo eliminato le distanze. Oggi si scopre che la geografia è viva, tant'è vero che, ad esempio, se siamo a Bali non possiamo essere a Londra. È un colpo di scena, come quando scoprimmo che la storia data per morta da Fukuyama era ben viva e anzi continuava ad ammazzare noi altri a son di guerra. La colpa di questi shock è di certi personaggi che si svegliano la mattina e per fare colpo inventano la morte di qualcosa a cui siamo affezionati perché la studiavamo a scuola. La prima è stata la religione, il celebre Dio è morto di Nietzsche, cantonata cosmica, poi arte, letteratura, storia e geografia. Le ultime saranno ginnastica e condotta, probabilmente, che non sono facili da ammazzare. Allora, Fabio Bonifacci, per non essere da meno da tutti questi cantori della fine delle discipline, racconta altre possibili morte di altre discipline. Alcune sono divertenti, per esempio la morte della scienza, inevitabile destino della ricerca che, avendo sempre più bisogno di risorse economiche, si distacca dalla pura speculazione e diventa normale lavoro su commissione. Già oggi è impossibile stabilire se il caffè faccia bene o male, a seconda di chi finanzia i ricercatori gli effetti sull'organismo cambiano, per alcuni una sola tazzina è mortale, per altri fino a 9 al giorno fa bene al cuore. La scienza, troppo bisognosa di mezzi, si diluisce in propaganda, perciò va dichiarata morta. Le segue si terranno lunedì alle 15, saranno presenti storia e geografia che si sono appena rimesse. Morte del passato. La quantità di informazioni disponibili in tempo reale è abnorme. Un minuto di presente produce più informazioni di quante leopardi ne abbia assimilate in tutta la vita, e dire che il ragazzo studiava. Questa vulcanica produzione di notizie, aumentando ancora nel giro di pochi anni, saturerà le limitate capacità del nostro cervello. Per ricordare cosa succede oggi, saremo costretti a dimenticare l'infanzia, la giovinezza, la prima maturità e infine anche ieri. L'uomo si avvia a vivere un eterno presente. Il passato non ha più 15 o 20 anni di vita, poi scomparirà dai nostri cervelli. Si consiglia di segnarsi su un post-it le informazioni essenziali, tipo il nome dei genitori o il sesso di appartenenza. Morte della televisione, e chiudiamo con questo. Oggi con un normale decoder si possono captare migliaia di canali, ma il loro numero si moltiplicherà per 10 in pochi anni e per 100 in un decennio. Ora, un povero Cristo che si siede in poltrona e può scegliere tra 100.000 canali, cosa guarda? Sofisticati studi comparativi hanno dimostrato che guarda il muro, a volte persino il partner. Complimenti a Bonifacci per il pezzo. Bene, questa è l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata completamente georeferenziata e l'appuntamento è a domani.